alle 7 della sera. Conversazioni per pensare.
I see trees of green.
Buonasera cari ascoltatori, ben ritrovati all'appuntamento con alle 7 della sera, ancora nei nostri studi il dottor Enrico Giuliano Pini. Buonasera dottore.
Buonasera Francesco, buonasera a tutti.
Buonasera a tutti. Ecco, questa sera inizieremo una nuova serie di trasmissioni che parlerà di un argomento che riguarda specificatamente gli uomini. Infatti parleremo di prostata. Chi non ne ha sentito parlare, soprattutto gli ultra cinquantenni, incominciano a trattare di questo argomento. Ecco dottore, ci vuol parlare della prostata, dove si trova, qual è il suo compito, a che cosa serve?
Beh sì, la prostata è una ghiandola del maschio, è situata nella pelvine, nel bacino, circonda il collo della vescica e dell'uretra e come compito fondamentale ha quello di contribuire alla secrezione di parte del liquido seminale. Il punto è che, ed è ben noto, con l'avanzare degli anni, nell'età matura e anche nell'età ancora più avanzata, la prostata, per effetto dell'ormone sessuale maschile, il testosterone e i suoi derivati, tende ad ingrandirsi, a produrre un'iperplasia delle ghiandole che costituiscono proprio il parenchima prostatico, e tutto ciò comporta un aumento del volume della prostata e anche un effetto compressivo proprio sulle vie urinarie, quelle terminali che consentono la fuoriuscita dell'urina, l'uretra in particolare, il collo della vescica. Tutto ciò è ben noto, comporta il quadro sintomatologico riferibile all'ipertrofia prostatica benigna che tanto affligge gli uomini di età matura ed avanzata, alterando il getto urinario. Il mito risulta ipovalido, va incontro a sgocciolamento, sempre peggiorando nel tempo quando questa prostata si ingrandisce ancora e comprime maggiormente l'uretra, può produrre alla fine anche una ritenzione vescicale acuta nelle estreme conseguenze, cioè quando si ostruisce l'uretra completamente per effetto compressivo della prostata, e nelle fasi progressive dal danno iniziale a quello più avanzato può determinare anche un residuo vescicale in urina, il cosiddetto post-minzionale, cioè una persona compie l'atto della minzione e al termine di questo in vescica ristagna comunque una quota di urina, perché non è stato possibile per effetto della contrazione anche della vescica stessa eliminarla per la presenza di questa compressione, di questo schiacciamento della prostata, che ha una struttura sferica ed ospita al suo interno questo canale, esercita i danni proprio del canale stesso una volta che si è troppo ingrossata. Ecco, questo è l'evento principale che affligge il sesso maschile riguardo proprio alla patologia prostatica, ma del tutto recentemente si è posto ancora più l'attenzione sul problema più serio riguardo proprio alla prognosi quod vitam dello stesso paziente di sesso maschile, che è appunto rappresentato dal carcinoma della prostata, cioè il tumore maligno della prostata, che è un'altra patologia che affligge proprio questa ghiandola.
E appunto allora dottore, che cos'è il carcinoma prostatico e quando e come si fa la diagnosi?
Beh, il carcinoma della prostata è una neoformazione maligna che tende ad infiltrare i tessuti circostanti e a dare delle metastasi, cioè delle lesioni ripetitive a distanza, un po' come tutti i tumori. E bisogna dire che la diagnosi può essere anche ricavata in maniera occasionale, ma in genere la si sospetta la presenza di questo carcinoma soprattutto nei soggetti che abbiano una familiarità, poniamo raggiunta una certa età, presentano nel loro ceppo familiare altri casi del genere, come il padre, per esempio il nonno o lo zio affetti da questa patologia. Si può peraltro sospettare in presenza dei disturbi urinari, quelli che poc'anzi ho descritto, difficoltà ad emettere le urine in maniera corretta, o disturbi ipogastrici, diciamo, che conducono peraltro all'esecuzione di un test largamente diffuso, come è la determinazione dell'antigene prostato specifico nel sangue, E al seguito di questa determinazione, che magari non dia valori secondo norma, questi ritenuti secondo norma, si può procedere anche ad un accertamento ulteriore, molto comune al giorno nostro, che è rappresentato dall'ecografia transrettale prostatica attraverso una sonda endorettale. Si va proprio ad individuare la prostata, valutarne grandezze, dimensioni, forma, e attraverso poi una biopsia, cioè un prelievo di piccoli frustoli di tessuto prostatico che verranno sottoposti all'esame istologico, e da questo potrà scaturire una diagnosi di carcinoma prostatico. Va peraltro detto che il vecchio metodo dell'esplorazione rettale con il dito, che si praticava prima ancora dell'entrata, diciamo, in uso delle sonde, è ancora utilizzato anche a scopo diagnostico di sospetto di diagnosi.
Bene, ma di questo parleremo più approfonditamente tra qualche istante, dopo una breve pausa musicale. Restate con noi.
Spolverando i tuoi ricordi, tu rinnovi la tua mente, pattini un po' logore, rimuovi dal passato. E sei vero uomo, o forse sei ritornato? Non ho più. E mi piace rivangare il tempo, farlo con te.
Eccoci nella seconda parte di questa trasmissione dedicata alla prostata. Ne stiamo parlando insieme al dottor Enrico Giuliano Pini, che è qui nei nostri studi. Ecco, dottore, molti uomini sopra i 50 anni, l'ha accennato anche prima, si sottopongono periodicamente al dosaggio del PSA nel sangue. Ecco, che cos'è il PSA e a che cosa serve?
Bene, il PSA, o antigene prostato specifico, è un prodotto dell'epitelio ghiandolare della prostata che viene riversato nel lume dei dotti ghiandolari al momento dell'eiaculazione. È una proteina, una glicoproteina, o più propriamente un enzima, che permette la fluidificazione e quindi il deflusso dello sperma, che altrimenti avrebbe una consistenza troppo densa per poter essere emesso. Ecco che i livelli del PSA sono presenti in quantità costantemente misurabile nel siero del maschio, dall'età pubere a tutta l'età avanzata, e durante tutta la vita la concentrazione di questo antigene segue fisiologicamente prima la maturazione sessuale, poi tutte le fasi, diciamo, dell'accrescimento, e tende a crescere nella concentrazione ed è via via sempre più dosabile in quantità maggiore nel sangue. Peraltro la sua scoperta risale al 1979, quando l'aver rilevato e dosato nel sangue la presenza di questa glicoproteina specifica, assolutamente ed esclusivamente prodotta dalla prostata, e avendo rilevato il collegamento che questo presentava con la possibile presenza di un carcinoma della prostata, si ritenne di poter utilizzare questo dosaggio al fine della diagnosi proprio del carcinoma della prostata. E diciamo, i primi entusiasmi seguirono poi purtroppo alcune delusioni, e si vide via via come l'uso del dosaggio del PSA potesse avere qualche momento di perplessità nell'interpretazione, e mano a mano si è comunque adottato in larga misura il dosaggio del PSA, rivedendolo però riguardo alla possibilità di determinare con certezza la diagnosi di carcinoma prostatico, e lo si è ritenuto più un discreto buon indizio piuttosto che una prova, e in alcuni momenti poi il PSA può diventare anche un eccellente indizio, ma di questo si tratta e non proprio di una vera prova. Bisogna dire che nell'occasione però della diagnosi ormai accertata di carcinoma della prostata, il dosaggio del PSA diventa un eccellente indizio ed ha un indiscutibile valore prognostico.
Ecco, ma quando i valori del PSA sono sopra la norma, bisogna allarmarsi quindi?
Appunto, e questo spetta al medico, allo specialista in particolare, poter utilizzare questo dosaggio alla luce delle perplessità che ho espresso prima e che adesso in qualche modo indicherò. L'uso di questo dosaggio del PSA nel sangue a tutta la popolazione maschile ultra cinquantenne, ad esempio nell'esecuzione dello screening che viene proposto, non sembra un uso perfettamente corretto, intanto in quanto il PSA è dosabile nel siero in varie forme. C'è una quota che è definita PSA totale e non tutte le quote sono biologicamente attive, c'è una quota che è definita libera e un'altra quota del PSA che viene a legarsi a proteine di trasporto. Ecco, bisogna dire che poi il valore del PSA può essere diverso e può aumentare anche in situazioni diverse e rimanere a lungo sopra i valori ritenuti della norma. Ad esempio anche non in presenza di malattia, come può essere a seguito per esempio di intensa attività sessuale o a seguito di manovre diagnostiche come l'esplorazione rettale con il dito o con la sonda. Per esempio sembra più alto questo valore nel sangue nei soggetti che stanno spesso in bicicletta, i ciclisti amatoriali, ancor più nei ciclisti professionisti. Vero è quindi che questo valore può salire per circostanze non legate a patologia della prostata, ma è sicuramente vero che accompagna pure le patologie della prostata e quindi si incrementa il dosaggio di questo PSA in presenza delle malattie vere della prostata, che siano ad esempio malattie infettive, infiammatorie. Parlo delle prostatiti acute e prostatiti croniche, che riconoscono una possibile induzione di incremento del PSA. Quindi non allarmarsi, perché il PSA potrebbe essere indotto da varie circostanze non patologiche o patologiche lieve e non propriamente o esclusivamente per la presenza di un tumore prostatico, di un carcinoma della prostata. Va detto peraltro che il livello soglia massimale di questo PSA entro il quale si può definire presente in quantità fisiologiche non è ancora del tutto accertato, lo si è visto però crescere con l'età. Per esempio, fino ai 50 anni lo si considera approssimativamente normale, fino a 2,5 nanogrammi per ml, fino a 60 anni, dai 50 ai 60, lo si considera normale fino a un valore di 3,5 nanogrammi per ml, fino a 70 normale fino a un valore di 4,5 ed oltre dai 70 agli 80 normale fino a valori di 6,5, sono valori soglia approssimativi, non del tutto sicuri. Va detto peraltro che esistono anche dei falsi negativi se si rapporta il dosaggio del PSA alla possibilità di diagnosticare il carcinoma, cioè può essere che un soggetto abbia un carcinoma prostatico di piccole dimensioni e non veda muoversi per niente il PSA nel senso della crescita. Ed allora come si può utilizzare in mani esperte, considerando che il PSA comunque è un antigene che è prodotto anche ed in particolare dalle cellule neoplastiche del carcinoma prostatico, ma anche in altre circostanze si produce, e allora sarà utile con certi artifici, per esempio in presenza di un sospetto diagnostico accertato dai sintomi o di una familiarità presente nel ceppo familiare del soggetto sospettato di avere il carcinoma, può essere utile fare dosaggi ravvicinati in maniera tale da documentare un incremento rapido, un aumento rapido della concentrazione del PSA nel sangue. Quindi in definitiva voglio dire, non bisogna allarmarsi quando il PSA è presente in concentrazione superiore alla norma nel sangue, bisogna però affidare l'interpretazione di questo valore ad un medico esperto, in particolare all'urologo specialista.
Bene, ringraziamo il dottor Enrico Giuliano Alpini per aver trattato questo argomento che è molto interessante per tutti gli uomini e ci riproponiamo di ritornarci sopra nella prossima puntata dove parleremo in modo particolare proprio del carcinoma della prostata. Grazie dottor Pini per essere stato con noi.
Grazie a voi tutti.
E grazie a voi tutti per averci seguito ed ascoltato.
Alle 7 della sera, conversazioni per pensare.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.